Buongiorno, sono Alessandra Graziottin, questa è l'ultima parte della relazione, della keynote lecture che ho presentato al congresso mondiale di ginecologia che si è tenuto a Cape Town in Sudafrica dal 4 al 9 di ottobre del 2009. In questa parte affronteremo l'impatto del tumore alla mammella sulla relazione di coppia, sul partner e poi la problematica specifica delle donne che scoprono di essere portatrici di una forte vulnerabilità genetica, perché magari la loro mamma, la sorella, la zia sono state colpite da tumori al seno, in particolare in premenopausa, e agli esami effettuati si scoprono portatrici dei germi BRCA1, BRCA2, cioè Breast Cancer 1, Breast Cancer 2, che sono i geni che ci dicono l'esistenza di una predisposizione maggiore allo sviluppo del tumore. Quindi vediamo innanzitutto quale sia l'impatto del tumore al seno sulla relazione di coppia. Innanzitutto, la diagnosi di tumore è un evento scioccante non solo per la persona colpita, questa è una regola generale, ma anche per la partner o il partner, nel caso appunto di tumore alla mammella, oppure di partner omosessuale, quindi dell'altra donna che viva comunque una relazione affettuosa, intima e gratificante con la donna colpita da tumore. Ecco che allora questo contraccolpo emotivo può essere in qualche modo controllato nella fase immediata dopo la diagnosi, perché il partner o la partner si rendono conto della necessità di sostenere giustamente la donna che è colpita da tumore al seno. Nel medio-lungo termine però noi possiamo vedere che il contraccolpo depressivo può dare dei sintomi importanti anche nel partner sano. Per esempio, molti uomini riportano una drammatica caduta del loro desiderio sessuale dopo che la donna ha avuto questa diagnosi, possono notare dei problemi di erezione, meno frequentemente un peggioramento della precocità, e tendono a evitare i rapporti sessuali. Perché? Perché si sentono imbarazzati, temono di essere inappropriati, di essere percepiti come poco sensibili se fanno un avance sessuale, se cercano la loro compagna come erano abituati a fare prima della diagnosi di tumore. Ecco che allora però, se la coppia non parla apertamente, soprattutto se il medico non affronta con la coppia il problema della sessualità e il significato del mantenere una buona intimità sessuale se desiderata, ecco che si crea un muro di vetro. Un muro di vetro in questo senso: l'uomo non si propone perché teme appunto di essere sentito come poco sensibile, come sessualmente aggressivo, come inadeguato, come inappropriato, e la donna pensa, ecco vedi, non mi cerca più perché non gli piaccio più, perché ho perso la mia bellezza, la mia desiderabilità, perché non sono più una donna. La donna a sua volta non si propone per paura di essere rifiutata o perché in qualche modo si sente inadeguata, ed ecco che allora magari la coppia si abbraccia tutte le sere prima di dormire, ma non ha più un'intimità sessuale, e questo sul medio e lungo termine può avere delle conseguenze molto negative per lei, ma anche per lui. Quindi il primo messaggio importante è che se la donna desidera ancora avere rapporti, se la coppia desidera avere un'intimità sessuale, non c'è nessuna controindicazione medica al farlo, anche il giorno stesso in cui torna a casa dall'ospedale. Per molte donne, per molte coppie, questo far l'amore è un modo di dire: credo ancora nella vita, ho speranza nella vita, ho fiducia nella vita, ho fiducia nel futuro, e l'amore, l'amore per il mio uomo, l'amore per la mia donna ci può aiutare ad affrontare nel modo migliore anche questa difficoltà. Se poi consideriamo che il far l'amore ha un effetto fondamentale sugli ormoni dello stress che si abbassano, sulla ossitocina, che è il neuroormone che scrive nel nostro cervello: questa persona mi vuole bene e mi sta rendendo felice. Se pensiamo che il far l'amore porta a dominare, a comandare il comandante dei tempi di pace, il nevol vago, che è quello che si associa alla salute e al benessere, e tiene invece più tranquillo il comandante dei tempi di guerra, cioè il comandante dello stress, il nervo simpatico, ecco che capiamo che una Ma una buona intimità sessuale può essere anche un cofattore non solo di benessere, non solo di rinascita del buon umore, della felicità, del desiderio, ma anche della rinascita, della fiducia della vita, quindi nella vita. Quindi se desiderato non c'è nessun motivo per non riprendere subito una buona e anche frequente intimità sessuale e, come dicevamo nella conversazione precedente, questo ha anche una funzione importante nel mantenere proprio la risposta di eccitazione, di lubrificazione fisica, quindi nel ridurre le conseguenze a medio e lungo termine della carenza ormonale. C'è tuttavia un gruppo di mariti che più di altri è vulnerabile al contraccolpo di un tumore alla mammella nella propria compagna, sono gli uomini più giovani. Questo perché si trovano improvvisamente a dover innanzitutto seguire la propria compagna in ospedale, ma anche magari hanno dei bambini piccoli, e questo complica enormemente la loro vita, soprattutto se non hanno la possibilità di poter contare, come per fortuna in Italia succede la maggior parte delle volte, sulle famiglie di origine di lei, di lui o di entrambi. Ecco che se i nonni intervengono, allora questo può sollevare la famiglia da un sovraccarico spaventoso, altrimenti l'uomo giovane che si trova con l'angoscia di morte e di una malattia grave in una compagna giovane e che fino a 3 giorni prima pensava assolutamente sana, ad avere dei bambini piccoli da accudire, tutta la tensione, il nervosismo, l'angoscia che si crea nella famiglia, i bambini vivono di atmosfere, quindi ecco che aumentano anche i loro pianti, l'irritabilità, il capriccio, che è un'espressione di disagio, di sofferenza, la mamma non c'è, dov'è? Ecco che allora si creano delle situazioni di tensione familiare molto difficili da reggere nel medio e lungo termine, e questo può fare da detonatore a delle crisi di coppia anche importanti, anche profonde, e quindi è la coppia giovane, è la coppia alla quale dobbiamo dedicare le maggiori attenzioni di supporto e di aiuto, non solo alla donna ma anche al partner, con un aiuto innanzitutto familiare naturalmente, ma anche psicoterapeutico e di buon counseling da parte dei medici che a vario titolo hanno modo di incontrare la donna e la coppia durante l'iter della diagnosi e della terapia per tumore al seno. In conclusione, quello che noi possiamo dire per quanto riguarda l'intimità sessuale è che questa è una parte centrale della qualità della vita. Quando noi siamo fisicamente felici, tutta la vita gira diversamente, e quando la coppia è fisicamente felice, ha un'intimità fisica, erotica, sessuale soddisfacente, ha un grandissimo fattore, vive il più forte fattore di felicità, di fedeltà reciproca, di soddisfazione nella presenza dell'altro. È chiaro che poi su una base sicura di felicità fisica nei due corpi che si incontrano, che si ritrovano, che si amano, che sanno vivere il piacere profondamente, reciprocamente, su questa base sicura crescono poi l'affetto, la tenerezza, l'intimità, la capacità di starsi vicini anche nei momenti negativi e naturalmente viceversa. Ecco che allora dedicare un'attenzione specifica alla qualità dell'intimità fisica, alla qualità dell'erotismo, e proteggere questa intimità dalle molte difficoltà che il tumore al seno e le terapie che esso comporta danno proprio sul fronte dell'intimità, questa è una parte essenziale di un buon intervento medico e psicologico per la qualità della vita. Un'ultima parola per le donne che si trovano ad essere portatrici dei geni che aumentano la loro probabilità di avere un tumore al seno. Ecco che in queste donne viene consigliata la mastectomia bilaterale, proprio per rimuovere tutto il tessuto mammario che è vulnerabile alla trasformazione tumorale. Dal punto di vista degli studi scientifici, noi abbiamo un istituto, l'istituto Cochrane, che va a rivedere tutta la letteratura scientifica pubblicata sull'argomento, a selezionare i lavori condotti veramente in maniera adeguata, rigorosa, scientificamente ineccepibile, e che ci dice quindi quali sono le conclusioni scientifiche che noi possiamo trarre. Ecco che allora questa Cochrane, che è stata fatta su specificamente gli studi condotti su donne operate di mastectomia bilaterale dopo questa diagnosi di vulnerabilità genetica a sviluppare il tumore, ci dicono che cosa? Che la gran parte delle donne, sono 9 studi che sono stati esaminati, ha riportato un'alta soddisfazione con e per la decisione di aver avuto una mastectomia bilaterale con ricostruzione naturalmente protesica immediata, perché si sono tolte l'enorme angoscia di avere poi un tumore al seno. Quindi il sollievo che la donna è senz'altro riportato e confermato in tutti gli studi che sono stati condotti sull'argomento, dove la donna è meno soddisfatta sull'esito cosmetico, anche perché una donna su due si trova a dover riaffrontare l'intervento in tempi molto più brevi di quanto le fosse stato prospettato. In genere si dice: ma sa signora, dopo magari 10 anni bisognerà modificare le protesi o sostituirne una o tutte e due. Ecco, 50% circa le donne, 47%, si è trovato a riaffrontare l'intervento prima dei 10 anni che erano stati più o meno prospettati. Questo perché o c'era stata una rottura della protesi, o un incapsulamento eccessivo, un'eccessiva rigidità, o la protesi aveva causato dolore, compressioni o altro. Ma l'elemento maggiore di insoddisfazione delle donne è stato soprattutto sul fronte del supporto psicologico che hanno avuto dal punto di vista dei medici. E questa insoddisfazione, che è presente nella grande maggioranza delle donne operate di mastectomia bilaterale perché portatrici di questi geni favorenti il tumore, parallela l'insoddisfazione che le donne e le coppie riportano sul fronte della tematica relative alla sessualità. Ecco perché quindi, come fondazione Alessandra Graziottin per la cura del dolore della donna, ho dedicato tutta questa attenzione a analizzare in dettaglio le implicazioni del tumore alla mammella per l'identità sessuale della donna, per la sua funzione sessuale, per la sua relazione di coppia, sperando di dare degli spunti utili alle ascoltatrici, agli ascoltatori, ai navigatori di questo sito, e anche ai medici che siano, e agli psicologi interessati a dare una migliore qualità di consulenza e soprattutto un maggiore aiuto proprio su questo fronte preziosissimo dell'intimità e della qualità della vita. Vi ringrazio ancora per l'attenzione.